dopo che tutte le forze dell'istituzione religiosa hanno attaccato Gesù in una serie di ondate crescenti da parte dei sommi sacerdoti, degli anziani, farisei ed erodiani, sadducei e dottori della legge. È la volta di Gesù di passare al contrattacco. E il capitolo 23 di Matteo inizia con un discorso di una violenza verbale tremenda che va intesa non tanto come un attacco all'istituzione giudaica dalla quale la comunità cristiana, quando Matteo scrive, si è ormai distaccata, ma come un monito severo affinché all'interno della comunità cristiana non rinascano gli stessi strumenti di potere, di dominazione, di ambizione e soprattutto la teologia dei scribi e farisei, una teologia del merito, una teologia che non è quella di Gesù. Vediamo che dice l'Evangelista. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, esattamente come per il discorso della montagna. L'Evangelista vuole far comprendere che per vivere il messaggio delle beatitudini proposto da Gesù occorre evitare l'insegnamento di scribi e farisei, come adesso vedremo. Dicendo, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Nella sinagoga, a indicare la presenza di Mosè, veniva lasciata una seggiola vuota. Sarebbe stata occupata dal profeta annunziato da Mosè quando sarebbe arrivato. Ebbene, al posto del profeta, il profeta è colui che è in sintonia con il Dio creatore, si sono installati i giuristi, immagine del Dio legislatore. Si sono seduti scribi e farisei. E qui c'è un versetto che a volte viene preso alla lettera senza pensare che è fortemente ironico. Quando Gesù dice praticate, osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono non fanno, non dice di osservare il loro insegnamento, attenzione, perché poi Gesù ha condannato anche la loro dottrina. Gesù ha detto che costoro insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Quindi Gesù non sta dicendo fate quello che vi dicono, ma non quello che fanno. Non fate neanche quello che vi dicono, perché il loro insegnamento è una loro invenzione, non ha nulla a che fare con Dio. Quindi Gesù condanna non soltanto l'insegnamento di scribi e farisei, ma ha condannato anche la dottrina. Ed ecco l'accusa di Gesù. Legano infatti i fardelli pesanti, difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. L'istituzione religiosa, i capi religiosi, le autorità religiose badano soltanto al loro bene e non a quello del popolo. Sono insensibili alle sofferenze e sanno soltanto infliggere altre sofferenze alle persone. Quando per i capi religiosi, la dottrina è più importante del bene dell'uomo, ecco i risultati. Si impongono pesi insopportabili, mentre per Gesù il bene dell'uomo è più importante di ogni dottrina, di ogni verità. E poi ecco il ritratto molto ironico che Gesù dà di queste elite spirituali. Tutte, Gesù non esclude neanche una, tutte le loro opere le fanno per essere ammirati, è la vanizione, l'ambizione delle persone religiose. Tutto quello che fanno è per ottenere l'ammirazione. Anziché l'ammirazione per Dio, attirano l'ammirazione per sé. Lo ostentano le insegne religiose, non tanto come dimostrazione della loro vicinanza al Signore, ma per essere ammirati. Infatti, dice Gesù, allargano i loro filateri, erano delle custodie di pelle contenenti quattro brani della scrittura, e allungano le frange. Le frange ricordavano i comandamenti. Più sembrano ostentare queste cose e in realtà, denuncia Gesù, meno le osservano. Quindi l'esibizione di insegne religiose è la denuncia che in realtà queste persone non osservano, non praticano nulla. E poi continua il ritratto terribile che Gesù fa colpendo al cuore la vanità di queste persone religiose. Si compiacciono dei posti d'onore e dei banchetti, si sa. Il posto d'onore era vicino al padrone di casa e dove si veniva serviti prima e si mangiava meglio. Ma i primi seggi nelle sinagoghe. I primi seggi erano le sinagoghe aggradinate, erano quelli in alto, quindi dove si mangia al primo posto, dove si sta con gli altri, distanti dal resto della gente. Dei saluti nelle piazze, cioè le riverenze, come anche essere chiamati rabbì. Rabbì significa signore mio, alla lettera oggi sarebbe monsignore. Amano essere riveriti, amano essere ossequiati, perché non cercano l'onore di Dio, ma soltanto il proprio. La denuncia di Gesù è tremenda. E a questo punto Gesù, ecco perché, come dicevamo, non è tanto una polemica con l'istituzione religiosa, ma quanto un monito perché all'interno della comunità cristiana non rinascano queste situazioni. Ecco, l'insegnamento di Gesù ai suoi, severo, ma ahimè, disatteso. sono parole al vento, come se Gesù non avesse mai pronunziato queste parole. Voi, quindi ai discepoli, non fatevi chiamare Rabbì, mio Signore, Monsignore, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. All'interno della comunità di Gesù nessuno che si ponga al di sopra degli altri, tutti quanti uguali. E non chiamate padre, figuriamoci, nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. Il Padre è l'autorità. L'unico Padre che è nella comunità è il Padre celeste, che non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro interiormente la sua capacità d'amore. Quindi Gesù non vuole che le persone si lasciano chiamare Rabbì, Monsignore, non vuole che si lasciano chiamare padri, parole al vento, parole come se Gesù non le avesse mai pronunziate. E tra l'altro padre era uno dei titoli dei componenti del Sinedrio. E Gesù raggiunge il terzo esempio, significa che è completo, non fatevi chiamare guide, la guida è colui che dirige, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Quindi Gesù è chiaro, all'interno della comunità non titoli che indichino una superiorità, non nessuno che sia un'autorità che dirige il gruppo e soprattutto che non ci sia nessuno che si ponga alla guida, perché chi lo fa usurpa il ruolo del Cristo. Ed ecco la conclusione importante, chi tra voi è più grande, la vera grandezza in che consiste, sarà vostro servitore. L'Evangelista adopera il termine diaconos, che indica non colui che viene obbligato a servire, ma colui che per amore liberamente si mette a servizio degli altri. Ebbene, l'Evangelista Gesù è molto molto chiaro, il vero grande nella comunità non è colui che comanda, ma colui che serve. Non colui che impone i pesi sopra le spalle delle persone, ma colui che glieli toglie in base all'annunzio della buona notizia di Gesù.